con le notizie della Piana, dalla Piana Fiorentina, come di consueto il lunedì mattina a quest'ora, con il direttore di pianonotizie.it per Francesco Nesti, che saluto e ringrazio. Buongiorno per Francesco, ben trovato.
Ciao Raffaele, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori, buongiorno.
Non possiamo non partire con una riflessione sulla tranvia Campi Bisenzio, il dietrofront del capolinea. Insomma, ci sono delle novità da raccontare, raccontiamole.
No, anche perché sicuramente ci eravamo lasciati che ancora doveva esserci la conferenza dei servizi, che avrebbe dovuto prendere una decisione. La conferenza dei servizi c'è stata e ha preso la decisione che il capolinea sarà nei pressi di Piazza Aldo Moro. Quindi è finita la, se così la possiamo definire, la battaglia dei residenti in via San Giusto. Ieri vedevo un post su Facebook, stavano togliendo gli striscioni che per tutti questi mesi hanno accompagnato chi attraversava, chi entrava nella loro strada, ed erano appunto le bandiere, se così possiamo definirle, della loro protesta, no? Non contro il passaggio della tranvia da via San Giusto.
Ha contato molto la campagna elettorale, secondo te, per le posizioni della regione?
Allora, sicuramente la visita del presidente Gianni, che era a Campi per un'iniziativa pubblica e che ha letteralmente contato passo dopo passo la larghezza di via San Giusto, secondo me probabilmente ha qualcosa influito. Se poi c'è anche la campagna elettorale di mezzo, questo ce lo diranno i prossimi mesi, forse alle prossime settimane, perché votando subito dopo l'estate, come sembra, saranno sicuramente settimane e mesi intensi. Parlavo con un comitato degli alluvionati di Campi Bisenzio nei giorni scorsi, come il comitato alluvionati Campigiani 2023, e che loro dicevano che tutta questa, anche se una vicenda diversa, però loro affermavano che per esempio il ritardo sui ristori, su altre questioni ancora aperte, è dovuto alla distanza politica che c'è fra la regione e l'amministrazione comunale di Campi.
Hai fatto bene a ricordare quel passaggio anche simbolico, nel senso che quando Gianni è venuto a Campi, letteralmente con le gambe ha misurato con i passi, come esatto, si fa, diciamo, esatto, così, la larghezza di quella strada, e ha detto no, quella tranvia non può passare. Più che la campagna elettorale, poter buon senso, probabilmente. Che come ne esce il sindaco di Campi? Prego, per Francesco.
No, dicevo, ricordiamo per correttezza di informazione, il presidente Gianni ha visitato anche Piazza Aldo Moro, cioè è stato in entrambe le zone che prima della conferenza dei servizi erano ipotizzabili per l'arrivo del capolinea della tranvia.
Infatti, assolutamente, non c'è dubbio. Dicevo, come ne esce il sindaco da questo passaggio?
Ma come ne esce? Lui aveva fatto un video mesi fa dicendo promessa mantenuta, il capolinea sarà in piazza, non sarà in Piazza Aldo Moro. Io non lo so. Chi ha assistito alla conferenza dei servizi mi ha parlato di un clima relativamente tranquillo. Ora ci sarà da vedere quando e come partono i lavori, perché ricordiamo che la scure dei fondi, la scure in senso positivo chiaramente, dei fondi PNRR dice giugno 2026, e entro quella data i lavori, se non finiti da quello che risulta, ma devono essere a buon punto, onde evitare di perdere tutti i soldi che arrivano dall'Europa.
Cambiamo argomento, per Francesco, parliamo del cantiere per il restauro dell'antico ospedale di Sant'Antonio alla Stersigna.
Da un fondo PNRR all'altro, se così si può dire, perché è partito il cantiere per il restauro dell'antico ospedale di Sant'Antonio, quindi per i lavori dovrebbe essere, anche in questo caso i lavori devono terminare entro il giugno dell'anno prossimo, perché il comune dall'Europa ha preso un finanziamento di 6 milioni di euro, mentre gli altri rimanenti quasi 4 milioni sono a bilancio dell'amministrazione comunale. Verrà fuori un centro polifunzionale completamente ristrutturato. C'è chi dice che guardando gli archi dell'ospedale di Sant'Antonio, poi richiami l'ospedale fiorentino degli innocenti, quindi immaginati di che struttura stiamo parlando. Però ne verrà fuori una struttura, scusami la ripetizione, altamente qualificata, con spazi per co-working, convegni, esposizioni, quello che nell'intenzione dell'amministrazione comunale della Strassigna vorrebbe essere il fiore all'occhiello per il recupero del centro storico lastrigiano.
Altre notizie dalla Piana, Pio Francesco?
Ma sicuramente dobbiamo mettere l'accento sull'intenzione del comune di Calenzano di costituirsi parte civile, no? Per quanto riguarda l'esplosione al deposito ENI del dicembre scorso. C'è stata anche in questo caso una seduta della commissione consiliare, il sindaco Carovani è stato chiaro, lì non ci può stare più il deposito ENI, abbiamo subito un danno ambientale ed economico durissimo. Anche qui c'è da capire quale sarà il futuro della zona, il futuro dell'area, il futuro del deposito, anche al cospetto dei rapporti con le istituzioni, con le altre istituzioni.
Passaggio interessante, naturalmente ne parleremo nelle prossime puntate. Per il momento, certo, ti ringrazio e ti saluto. Andate su pianonotizie.it. Pier Francesco Nesti, buona giornata a te.
Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata.
Le 8.50, parliamo adesso del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, perché l'Università e il Comune di Firenze organizzano per quest'oggi, questo pomeriggio alle 15.30, un seminario nell'ambito del percorso laboratoriale dedicato alla sicurezza urbana integrata, coordinata dal professor Vincenzo Scalia, docente di sociologia della devianza, presidente del corso di laurea in disegno e gestione degli interventi sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali UNIFI. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
L'occasione è la presentazione di Abitare città sicure, politiche, strumenti, metodi, interventi di Gianluigi Nobili, Carlotta Casciagli ed altri, appuntamento al padiglione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze, il D5 in via delle Pandette. Professore, grande tema quella della sicurezza urbana, affrontato in maniera spesso un po' ripetitiva e senza troppe soluzioni. Si invoca l'esercito, i comitati che protestano, i comuni che annaspano, si fatica a vedere scenari innovativi su questo tema.
Sì, si fatica a vederli oppure si fatica ad accettarli, nel senso che l'idea, quella più crassa, quella più diretta della sicurezza, è che la sicurezza sia una questione di ordine pubblico che vada affrontata attraverso l'azione di forse dell'ordine pubblico, di corpi di sicurezza privata, volte a garantire l'incolumità fisica e la tutela della proprietà privata. Invece da anni è evidente che la sicurezza è un bene complesso. Un bene complesso in che senso? Nel senso che tira in ballo, ecco, degli aspetti diversi, come la diversità culturale, la sicurezza di gruppi sociali specifici, per esempio pensiamo a tutta la questione di genere, la stessa sicurezza sociale. Alessandro Baratta parlava, che uno dei padri della criminologia critica, parlava del diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti. Ecco, questa complessità, questo oscillare tra il diritto alla sicurezza nel senso dell'incolumità e la sicurezza dei diritti nel senso delle garanzie riconosciute a ogni cittadino, può essere governata, gestita solo in modo complesso, partecipato, coinvolgendo una pluralità di attori che coniughino, come dire, appunto, la tutela dell'incolumità, a partire dalla declinazione di aspetti come la vivibilità degli spazi urbani, l'inclusione sociale, in particolare nelle periferie. E quindi la scommessa della sicurezza come bene complesso è una scommessa che può essere vinta solo coinvolgendo una pluralità di attori. Accanto alle forze dell'ordine debbono necessariamente operare gli abitanti del quartiere, gli amministratori locali, il volontariato, il terzo settore. Per esempio pensiamo all'importanza di realizzare dei progetti di aggregazione rivolti ai giovani o dei progetti rivolti alla convivenza civile delle diverse comunità che oggi popolano il territorio. Questa è l'idea della sicurezza come bene complesso. Da 30 anni è così, ma l'ho diventato sempre di più, ma da 30 anni si rifiuta di affrontare il problema appunto nella sua complessità. Nella presentazione di questo libro di Gian Guido Nobili, che ne è il curatore, affrontiamo proprio tutte queste sfaccettature della sicurezza, provando a farla uscire proprio dai binari della legge ordine verso la quale è stato incanalato, in particolare direi anche nell'azione di questo governo, per quanto siamo consapevoli che i pacchetti sicurezza cosiddetti sono stati varati da governi di diverso colore politico in questi anni.
Professore, c'è un problema di progettazione delle città, nel senso che molto spesso le nostre città sono state progettate, verrebbe da dire, quasi per essere volutamente insicure, cioè città dove bisogna muoversi in macchina, andare a fare la spesa, andare al lavoro, tornare a casa. evitare di vivere il luogo pubblico come bene comune, diciamo così. Questo è un problema di fondo che arriva da lontano, sia politicamente che culturalmente.
Assolutamente sì, nel senso che poi comunque oggi, diciamo, le città italiane, anche quelle che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, si sono, diciamo, riplasmate, ripensate come di luoghi di divertimento e di intrattenimento o dei centri direzionali, con conseguenze valutazione della o sopravvalutazione della rendita fondiaria e conseguente trasformazione anche delle abitazioni del centro in Airbnb, affitti brevi, e quindi c'è il deperimento della vita associata e della vita collettiva che ne consegue, e questo ha fatto sì appunto che molti degli abitanti del centro venissero deportati nelle periferie, ma le periferie che sono state concepite principalmente come quartieri dormitorio più che come dei luoghi di aggregazione, di costruzione di una comunità. Questo non c'è più, no? Poi aggiungiamo che l'avvento della grande distribuzione, per cui sono stati distrutti per esempio tutti quei corpi intermedi che facevano capo per esempio agli esercizi commerciali dell'angolo, dove si realizzava un controllo sociale informale, si costruiva anche un tessuto di intermediazione. Perché cosa voglio dire? Il ragazzo tirava la pallonata al barbiere, ma il barbiere diceva: adesso lo dico a tuo padre. Oppure, se lo stesso ragazzo veniva avvicinato da uno sconosciuto, il barbiere usciva fuori e diceva: oh, questo ragazzo tu lo lasci in pace perché io lo conosco e non ti permetti di avvicinarsi. Invece tutto questo oggi non c'è più, è venuto meno. C'è un anonimato che appunto si accompagna con ad una polarizzazione sociale spinta.
Ma tutto questo non è stato perso per sempre, non è superato dalla storia, il barbiere che fa da, come dire, controllo sociale, cioè non appartiene, come dire, ad una situazione di comunità con piccoli numeri, diciamo così.
Dipende anche dalle zone, perché per dire, sì, a Parigi il centro è stato valorizzato dalla rendita fondiaria, però a Parigi dietro Saint Germain des Prés o dietro le parrocchie della Rive Gauche, per esempio, vedi ancora i ragazzini che giocano per strada a pallone, vedi ancora i negozi di quartiere. L'Italia probabilmente lo sta vivendo in modo più spinto, perché col declino industriale l'Airbnb e la rendita fondiaria rappresentano le principali valvole di sfogo di un'economia sempre più asfittica e sempre in crisi.
Questo dobbiamo tenere in considerazione.
O in Spagna anche ancora, diciamo, c'è una vita di quartiere. In Italia, almeno dagli anni 80-90 in poi, abbiamo rinunciato all'idea che le nostre città fossero innanzitutto luoghi di aggregazione, luoghi di vita, e siamo andati verso il modello spinto, diciamo, della valorizzazione delle città, cioè che mettiamo in vendita ad usum dei turisti, laddove rinunciato al primo.
Questo passaggio è decisivo, questo che lei ci racconta a proposito della deindustrializzazione, anche perché abdichiamo a una storia che era veramente parte dello specifico culturale italiano, da Bergamo a Palermo, diciamo così. Per cui la riflessione di quest'oggi sarà particolarmente interessante. Al D5, in via delle Pandette, il polo delle scienze sociali a Novoli, dalle 15:30 in poi.